Due minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E allora, lo abbiamo sentito oggi, Donald Trump è stato ospite al forum di Davos e ha svelato la sua dottrina economica. Una dottrina economica che sembra avere un obiettivo ben preciso a sentirlo, cioè rendere gli Stati Uniti il centro economico del mondo. Parliamo di questo stasera all'orizzonte delle 20, benvenuti a tutti. Ecco, in generale non è che ci abbia proprio sorpresi Trump, tutto sommato molte delle cose sentite oggi a Davos Trump le aveva già dette in altre occasioni. Ma insomma, a sentirlo di nuovo oggi sembra ormai sempre più chiaro quell'obiettivo, cioè fare ancora di più degli Stati Uniti il centro della produzione globale. E come? Beh, lo ha detto lui stesso, sentite.
Ho terminato il Green New Deal, che è ridicolo, io lo chiamo il Green New Scam, quindi il grande bluff verde che ha costato tantissimo al nostro paese, e lasceremo che le persone comprino le auto che desiderano comprare, non le macchine elettriche. Ho dichiarato un'emergenza nazionale per quanto riguarda l'energia, abbiamo oro liquido sotto i piedi e comincerò a dare l'approvazione per nuove infrastrutture per l'energia. Gli Stati Uniti hanno la quantità di petrolio e gas più elevata del mondo e andremo ad utilizzarla, non soltanto riducendo i prezzi di beni e servizi, ma diventando una superpotenza nella produzione. Quindi cominceremo a approvare i tagli alle imposte per le famiglie più grandi della storia e soprattutto per le aziende americane. Il mio messaggio alle imprese del mondo è: venite a produrre in America e vi daremo le tasse più basse di tutto il pianeta.
E quindi fine del Green Deal a vantaggio delle fonti fossili, ovviamente, riduzione delle tasse per le imprese che producono negli Stati Uniti e soprattutto, in un altro passaggio che non avete sentito in questo estratto, dazi contro i paesi stranieri che non si adeguano, Unione Europea in primis accusata di essersi comportata molto male, secondo Trump, contro le aziende americane. E quindi che progetto è questo? Soprattutto che impatto potrebbe avere sulle altre potenze globali, Cina e Russia, con cui gli Stati Uniti, lo sappiamo, no, sono rivali soprattutto sotto il profilo economico? Lo proviamo a capire stasera nella prossima mezz'ora all'orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Il primo, collegato già con noi, è l'ambasciatore Stefano Stefanini, che saluto. Salve ambasciatore.
Sì, buonasera, buonasera.
Allora ambasciatore, lei ha sentito Trump al forum di Davos. Che piano economico è quello che abbiamo sentito oggi da Trump? Iniziamo a inquadrarlo.
Ma, ho ascoltato, il piano economico è quello essenzialmente di rilanciare gli Stati Uniti come paese manifatturiero, perché hanno ceduto ampiamente lo scettro alla Cina, e di farne un esportatore di energia ovviamente fossile. Il terzo elemento di questa strategia è quella di comprimere il commercio estero, in cui gli Stati Uniti portano un deficit notevole, con dazi che colpirebbero soprattutto paesi esportatori come la Germania, l'Italia, la Cina naturalmente, perché nella filosofia economica di Trump i dazi sono una tassa imposta, fatta pagare agli altri paesi, cioè ai paesi esportatori. La dottrina economica tradizionale ne dà una lettura diversa, i dazi sono un costo aggiuntivo che viene imposto ai consumatori del paese importatore, ma questa è una dottrina che evidentemente Trump vuole sfidare.
E quindi
poi
ci sta dicendo
la mano invisibile, sì, dell'economia, a dire chi ha ragione.
Eh sì, ci sta dicendo, ambasciatore, in maniera molto molto semplice e diretta, che Trump oggi ha detto a tutto il mondo che gli Stati Uniti vogliono togliere alla Cina il primato della produzione globale.
diciamo vorrebbero, forse a questa ambizione Trump non arriva, però Trump vorrebbe, ma questo lo voleva in parte anche Biden, riportare riprendere una quota di produzione manifatturiera ceduta negli ultimi due decenni dagli Stati Uniti alla Cina, perché produrre in Cina costa molto di meno, e puntando soprattutto, questo parlando di manifattura nell'alta tecnologia, cioè non essere dipendenti dalla Cina in quei campi.
Insomma, si capisce.
E poi c'è l'attacco al Green Deal, naturalmente.
È certo, c'è l'attacco al Green Deal. Ha detto inoltre Trump che vorrebbe convincere i paesi dell'OPEC, i paesi produttori di petrolio, ad abbassare il prezzo del gas in funzione anti-russa, è sembrato di capire, perché in questo modo finirebbe subito la guerra in Ucraina, perché toglierebbe effettivamente il finanziamento principale della guerra alla Russia di Putin. È questo quello che ci voleva dire?
Ma questo francamente è un ragionamento un po' complesso, perché se Trump riesce a rilanciare, affossando il Green Deal, riesce a rilanciare il fossile, beh, fa un servizio alla Russia, perché adesso non so.
Anche se i prezzi dovessero abbassarsi effettivamente.
Beh, specialmente a medio-lungo termine. Non so chi fra Russia e Stati Uniti ha più quello che lui ha chiamato oro liquido sotto i piedi. Diciamo che è una bella gara, insomma, la Russia lo sappiamo benissimo, è una sul piano dei fossili è una superpotenza energetica. Quindi è chiaro che più si produce, più petrolio e gas sono prodotti, più i prezzi si abbassano. Questa è una legge normale del mercato. Però più si spinge, come cerca di fare Trump, il resto del mondo a consumare fossili anziché andare verso energie alternative o verso l'idrogeno, rinnovabili, più aumenta la domanda di fossili. Quindi porta acqua al mulino degli Stati Uniti, visto che ne hanno così tanto, ma anche del Medio Oriente e della Russia.
Professore,
è un po' complesso, voglio dire.
Sì. Ambasciatore Stefano Stefanini, ovviamente sì, è tutto molto complesso, però insomma anche alla luce di queste parole possiamo leggere il colloquio di un'ora e mezza che c'è stato ieri tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin. Insomma, se il progetto è quello di rendere gli Stati Uniti una potenza globale, economica, anche manifatturiera, il centro della produzione, la fabbrica del mondo globale, e si può leggere anche in questo senso quel colloquio che hanno avuto i due ieri al telefono, Putin e Xi Jinping.
Cina e Russia ovviamente vedono negli Stati Uniti un avversario, e questo avversario adesso sta cambiando strategia, e quindi si consultano come rispondere.
Come potrebbe,
Trump lascia interdetti noi europei, ma lascia interdetti anche loro.
Quindi cosa ci dobbiamo aspettare, secondo lei, sotto il profilo geopolitico, dei momenti, dei mesi, degli anni di grandissima tensione?
Ma Trump, una cosa su cui è abbastanza costante, è dire che non vuole guerre e vuol cercare, o comunque non vuole guerre in cui siano coinvolti gli Stati Uniti, e quindi vuol far cessare la guerra in Ucraina. Ora, può darsi che è chiaro che Putin non può accettare di punto in bianco quello che Trump gli proporrà, semplicemente perché è minacciato di sanzioni o di dazi, che tra l'altro sulla Russia, dazi americani sarebbero pressoché influenti, la Russia esporta pochissimo negli Stati Uniti. Però se Trump gli mette sul tavolo un piano di pace che lo soddisfa in larga misura, quindi a spese dell'Ucraina, potremmo veramente vedere la fine dell'Ucraina. È da notare che Trump, nel minacciare Putin di sanzioni, eccetera, eccetera, non ha detto quello che potrebbe preoccupare più di tutto Putin, e se non negozi con Zelensky, se non accetti il mio piano di pace, io continuo a dare assistenza militare all'Ucraina. Su quello che è la cosa più importante ai fini della guerra, Trump ha sorvolato.
Eh sì, non si è espresso. Ambasciatore, la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
Prego, buona serata.
Era l'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Che iniziava ad analizzare dunque i rapporti tra Putin e Trump e anche quello che potrebbero essere gli scenari futuri della guerra in Ucraina da qui a 100 giorni. Chissà se è davvero quello il numero di giorni entro cui c'è stato l'ordine di Trump e i suoi consiglieri diplomatici di far finire la guerra. Parliamo proprio di questo con la nostra prossima ospite, che è Mara Morini, docente di relazioni internazionali all'Università di Genova. Benvenuta, professoressa.
Buonasera a lei, ascoltatori.
Professoressa, faccio ascoltare a lei e anche agli ascoltatori le parole di Trump a cui facevamo riferimento poco fa, quelle sul petrolio. Sentite.
Oltre all'Arabia Saudita parlerò anche con i paesi dell'OPEC per abbassare i prezzi del petrolio. Sono sorpreso che non l'abbiano fatto prima delle elezioni. Sono stato un po' sorpreso da questo. Se il prezzo scendesse, la guerra tra Russia e Ucraina terminerebbe immediatamente. Quindi se loro faranno questa azione, aiuteranno anche la fine del conflitto.
Eccoci, professoressa. Allora, ha ragione Trump? Faccio anche a lei questa domanda. Se il prezzo del petrolio si abbassa, si toglie a Putin una delle principali fonti di finanziamento della guerra?
Ma non mi convince, francamente. Credo che questo passaggio sia più, diciamo, una sorta di continuazione delle sue promesse o dei suoi propositi della campagna elettorale, perché ci sono ben altre variabili, ecco, non solo quella economica e collegata alle risorse naturali russe per decidere se continuare o meno da parte del Cremlino l'invasione in Ucraina. Quindi certo, può essere un tentativo, eventualmente vedremo se lo farà, se implementerà quanto dice Donald Trump, ma non credo che potrebbe avere un effetto immediato e che sia la causa, diciamo, del principale di una tregua, di una negoziazione di una fine del conflitto. Non credo che questo preoccupi assolutamente Vladimir Putin, anche vista la situazione, insomma, dell'economia di guerra, che gli garantisce una resilienza economica, sebbene ci siano ovviamente anche fibrillazioni in queste settimane, come emerge, insomma, dai rumors che ci sono dei pettegolezze al Cremlino su il fatto che la governatrice della Banca Centrale Russa, Elvira Nabiullina, potrebbe essere sostituita. Quindi sicuramente l'economia, l'ho sempre sostenuto da anni, è importante per Vladimir Putin, perché è chiaro che determina anche una stabilità politica, ma sulla questione ucraina non credo che possa essere così efficace,
e invece,
quantomeno nell'immediato, sì. nel 2025.
Invece gli altri provvedimenti minacciati da Trump ieri in quel post che abbiamo letto tutti, la minaccia appunto di altre tasse, sanzioni contro l'economia russa, insomma, per indebolirla ancora di più, ma c'è davvero ormai un legame, un rapporto tra l'economia russa e quella americana, tale per cui Trump ha possibilità di intervenire in quel senso?
Ma condivido quanto è stato detto prima dall'ambasciatore Stefanini, ovvero che se si guarda il flusso di esportazioni russe verso gli Stati Uniti non è così elevato, a tal punto che questi dazi potrebbero incidere in maniera così efficace. Vero è anche quello che ha ricordato nelle parole Vladimir Putin in merito al fatto che non è rimasto sorpreso di queste affermazioni di Donald Trump, che è proprio stata la prima amministrazione presidenziale di Trump che ha aumentato notevolmente il numero di sanzioni nei confronti della Russia. Russia riuscì a resistere già allora, dal 2016 in poi, quindi il Cremlino si potrebbe aspettare un aumento di queste sanzioni, ma sono abituati, come ha detto Putin, perché l'amministrazione di Trump allora cercò veramente di dare un colpo di reni in termini di sanzioni, molto di più di quello che ha fatto poi negli anni successivi Biden.
E quindi dal Cremlino cosa ci dobbiamo aspettare? Che comportamento, che atteggiamento terrà Putin adesso nei confronti di Trump? Abbiamo visto che poi alla fine la reazione del Cremlino a quelle che erano state le uscite di Trump di ieri è stata piuttosto, tutto sommato, moderata, conciliante quasi.
Sì, conciliante rispetto sicuramente ad altre affermazioni nel passato con Biden, ma anche perché l'atteggiamento diverso di Trump nei confronti del Cremlino, vero è che ci può essere, diciamo, una stima reciproca sotto certi aspetti dal punto di vista personale e di interessi economici che ha legato questi personaggi in passato, ma poi, diciamo, come capi di governo credo che semplicemente si stiano annusando, che siano probabilmente anche iniziati dei primi contatti efficaci per cercare di capire come trovare, diciamo, una quadra su questa situazione. Però credo che due punti sono fondamentali nella risposta di Putin: la questione di essere riconosciuto, come sempre direi che è un'ossessione di Putin, dagli Stati Uniti come partner paritario, e quindi di essere convocato da Donald Trump, magari anche appunto di incontrarsi un domani, ma alla pari, quindi come riconoscimento di superpotenza, e per discutere questioni di sicurezza dell'ordine internazionale. E secondo punto, come abbiamo visto, una sorta quasi di provocazione nell'invitare Donald Trump nella parata del 9 maggio, e quindi ricordando quello che è stato il contributo dell'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi stiamo assistendo a dei botta e risposta, probabilmente perché si stanno, diciamo, annusando, scusatemi questo termine, ma comunque stanno cercando di capire come arrivare eventualmente ad una soluzione. Il punto è che il Cremlino credo difficilmente mollerà su quanto già ottenuto.
E quindi condividi anche lei l'analisi di Stefanini, secondo cui tutto sommato alla fine la vera linea di demarcazione che potrebbe far naufragare un eventuale dialogo sono gli aiuti militari all'Ucraina da parte di Donald Trump?
Certamente, abbiamo visto anche la reazione alle parole del presidente ucraino Zelensky, che aveva chiesto una presenza militare anche di caschi blu a confine, insomma, tra l'Ucraina e la Russia, per garantire anche il cessate il fuoco, la tregua, e il Cremlino ha immediatamente risposto che questo verrebbe considerata come un'escalation. Quindi è chiaro che la questione dell'assistenza militare, che sappiamo essere maggioritaria da parte degli Stati Uniti, è una delle questioni importanti, motivo per cui torno all'origine: la questione economica non è quella che mi convince di più, ma direi che è molto più interessante verificare questa tipo di variabile, l'assistenza, la continuità nell'assistenza militare americana a Zelensky, e appunto quelle che possono essere poi le condizioni di neutralità eventualmente dell'Ucraina. Credo però, ribadisco, sarà molto difficile far cedere su qualcosa Vladimir Putin.
È motivo per cui, appunto, come ricordava sempre l'ambasciatore, oggi Trump ha parlato di tutto tranne che di quella questione degli aiuti militari all'Ucraina.
Esattamente, condivido.
Grazie mille, professoressa.
Grazie a voi, buona serata, buon lavoro.
Arrivederci, era Mara Morini, docente di relazioni internazionali all'Università di Genova. C'è un'ultima questione delle parole di Trump oggi a Davos in Svizzera che non abbiamo affrontato, che facciamo adesso. ed è quella che più ci riguarda, cioè quella dei dazi, i dazi, le tariffe che Trump vorrebbe imporre soprattutto a noi, all'Unione Europea e quindi anche all'Italia. L'Unione Europea si è comportata molto male con le aziende americane, così ha detto Donald Trump, che dunque minaccia quelli che sono dazi, dazi di cui parliamo da mesi e che insomma adesso potrebbero essere effettivi chissà come, chissà in che forma. Ne parliamo insieme ad Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao Mattia, buona serata.
Allora, innanzitutto... Volevo capire con te, prima di arrivare alla questione dazi, chiederei a te di inquadrare questa dottrina economica di Trump che abbiamo sentito oggi a Davos. Tu che idea ti sei fatto?
Ma potremmo definirla, anche se ancora in nuce, un neoliberismo tecnocratico, tecnologico, perché un neoliberismo ovviamente democratico, con un'impostazione fortemente aggressiva. L'amministratore delegato degli Stati Uniti Trump spinge ovviamente sul cosiddetto reshoring, cioè sul trasferimento delle produzioni negli Stati Uniti, ma non è molto credibile che questo possa accadere anche con fiscalità solo al 15%, che peraltro non è vero, non è l'unico paese ad avere fiscalità così basse, basti pensare al ruolo dell'Irlanda, che è guarda caso uno delle vicende citate dallo stesso Trump, ma più in generale l'impressione è quella di un imperialismo che invece che misurarlo con la guerra materiale, cioè con una presenza militare, diventa un imperialismo di guerra commerciale e di tecnologia che invade i sistemi mondiali e esercita il suo potere attraverso questo strumento. Questo mi sembrano i tre punti fondamentali, con in più questo elemento che va ancora capito, va indagato sul ruolo che Trump vuole attribuire alle criptovalute anche come strumento di riserva parallelo al dollaro in quanto tale.
E sui dazi, invece, arrivando appunto al tema che volevamo affrontare con te, sui dazi all'Unione Europea che si è comportata male, ha detto Trump, che cosa ci dobbiamo aspettare e soprattutto cioè, chi ci rimetterà di più?
Ma senza alcun dubbio ci rimetteranno di più Germania e Italia, su questo non ci sono dubbi, anche perché basta guardare, come dire, lo stato attuale della bilancia commerciale. I due paesi che hanno la bilancia commerciale in attivo, cioè esportano molto di più di quanto vendono, sono appunto Germania e Italia, rispettivamente circa 85-90 miliardi per la Germania e un 44-45 per l'Italia. Il dramma è che parte delle esportazioni tedesche impattano sulla filiera produttiva italiana, essendo noi i primi produttori, i primi, diciamo, fornitori della Germania nel settore manifatturiero. Quando la Germania subisce un impatto, lo abbiamo già visto in questi ultimi due anni, questo si ripercuote molto anche sulla filiera produttiva italiana, che è molto debole e che è molto dipendente da quella tedesca. Quindi l'impatto molto consistente è destinato a colpire in modo particolare questi due paesi, peraltro con delle leve scarse per una contromisura, diciamo, come l'hanno attuata nei tempi passati i cinesi, perché noi dagli Stati Uniti importiamo soprattutto servizi e soprattutto servizi tecnologici che sono colpibili dal punto di vista dei dazi e che provocano già un danno in termini di mancati incassi fiscali, perché è noto che dal punto di vista fiscale nell'attuale sistema le vendite delle grandi multinazionali tecnologiche in questo momento hanno una fiscalità molto ridotta in Europa, e quindi l'Europa si stima che ogni anno perda tra i 70 e i 100 miliardi di incassi fiscali, nelle stime più prudenti.
Certo, e dunque Andrea, se lo scenario è questo, che strumenti ha Giorgia Meloni per evitare un percorso simile, una prospettiva molto negativa e di grande impatto sulla nostra economia, vantando quel rapporto privilegiato di cui si vanta quotidianamente appunto con Trump, con Elon Musk, con gli Stati Uniti?
Ma forse potrà ottenere qualche sconticino sui dazi che possono colpire il settore più esposto dal punto di vista dell'immagine, ma non il più rilevante dal punto di vista della bilancia, che è quello agroalimentare, che presumibilmente potrebbe spuntare qualche effetto meno negativo rispetto ad altri, ma in realtà noi poi l'Italia esporta molto meccanica, molto metallurgia, molto tessile, molto ovviamente nel settore della moda e del fashion, quindi un'eventuale limatura dei dazi sull'agroalimentare, che in senso generale colpirebbero più Italia, Francia e Spagna in senso delle esportazioni, potrebbero colpire un po' meno i prodotti italiani, ma sarebbe un contentino rispetto alle dimensioni generali del problema. Dopodiché bisogna capire se questa strategia di Trump rimarrà tale a medio-lungo termine. Con Trump bisogna, ormai questa è una regola generale, ma in particolare con Trump bisogna fare i conti tra annunci, esecuzione e perseguimento dell'azione, perché c'è una dinamica che in questo momento si sta già manifestando, che potrebbe rendere inefficaci in parte i dazi e potrebbe rendere problematica la gestione all'interno degli Stati Uniti. Mi riferisco al cambio, abbiamo già visto un forte rafforzamento del dollaro, e questo evidentemente il rafforzamento del dollaro nei confronti dell'euro, dello yen e dello yuan cinese sta assumendo delle dimensioni che di fatto permetterebbero quasi di assorbire i dazi, nel senso che i prodotti esportati diminuiscono di prezzo perché il dollaro si rafforza e quindi costano meno nell'arrivo diretto negli Stati Uniti. L'altro effetto è quello inflazionistico. Non a caso Trump ha fatto questo vero e proprio collegamento assolutamente inappropriato e pindarico tra il prezzo del petrolio e la guerra in Ucraina. In realtà il prezzo del petrolio è un problema per gli Stati Uniti, all'interno degli Stati Uniti, per la dinamica inflazionistica, e quindi l'obiettivo di Trump è quello di far scendere sostanzialmente il prezzo della benzina, che impatta moltissimo nel portafoglio del bilancio delle famiglie e quindi nella stima dell'inflazione.
Sì, più a scopi interni soprattutto, sembra quello, sì. Andrea, grazie mille, grazie davvero anche a te.
Ci mancherebbe, buona serata a tutti.
A te, alla prossima. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News, domani il giorno delle locuste, insieme a Gianmarco Bachi. E allora sarà interessante, anche tornando alle parole di Andrea Di Stefano rispetto all'impatto sull'Italia, capire come Meloni potrà vendersi, nascondere un eventuale impatto negativo sulla nostra economia quando questi dazi entreranno in vigore. Lo vedremo, ne parleremo ovviamente ancora qui all'Orizzonte delle 20. Il nostro tempo è finito per stasera, noi torniamo domani come sempre dalle 20 alle 20:30. Grazie a tutti, una buona serata da Mattia Guastafierro, ciao!